naturalmente avendo anche un po' più tempo, perché almeno per chi poi si ferma qui la celebrazione sarà alle 9 stasera, quindi abbiamo un po' tutto il pomeriggio. Pensavo di fare due momenti con uno spazio in mezzo per leggere con calma i vari passi dei Vangeli della Risurrezione. Però è 11 della mattina e allora immaginavo, cioè cosa nella paura i discepoli e le discepole di Gesù, stando chiusi nel cenacolo, nelle loro case o chissà dove avevano trovato rifugio, cosa avranno fatto, no? Cosa avranno pensato. Mi piaceva pensare che qualcuno sarà ritornato alla Bibbia, attenzione, alla loro Bibbia, che era il nostro Antico Testamento, no? Il nuovo stava ancora, si stava compiendo negli atti, e quindi allora ecco, credo che sarà risuonato, se non avevano i rotoli, non avevano le Bibbie, ma non avevano i rotoli, forse qualcosa sì, ma sicuramente erano così impregnati delle parole dell'Antico Testamento che qualcosa sarà risuonato. Allora mi piaceva far risuonare qualcosa dell'Antico Testamento, dei profeti, in particolare leggere qualcosa di Osea e leggere qualcosa di Geremia, che in qualche modo parlano di questa storia d'amore rifiutata e compiuta, che è la storia d'amore tra Dio e Israele e che Gesù in qualche modo compie. E il fatto di sottolineare che la storia d'amore tra Dio ed Israele, uno dice vabbè, allora tra loro e noi, però ecco, andando in Terra Santa, io ogni volta che vado imparo qualcosa, no? E poi me lo porto con me. E allora una volta, incontrando, come anche qualcuno di voi che è venuto con me e ha avuto modo, quel gesuita David, che è questo gesuita ebreo, israeliano, e ci racconta sempre qualcosa, allora una volta ci raccontava che lui insegna a Betlemme, nel seminario cattolico palestinese, lui ebreo, insegna a Betlemme nel seminario cattolico palestinese in arabo, parla perfettamente l'arabo, e allora ci raccontava che insegna Bibbia, Antico Testamento, e allora ci raccontava che alla fine di un anno scolastico, un anno insegnamento, allora un seminarista palestinese è andato da lui e ha detto: padre, io vorrei dirle qualcosa che ho capito dal suo corso. E dice: va bene, però questo palestinese dice: però lei non si arrabbi, non si arrabbi per quello che le dico. E ha detto: no, signore, io ho capito che Israele non è una nazione, Israele è una vocazione. Israele è una vocazione. Che è molto bello questo, no? Cioè Israele non è un'identità che si ha in forza di un sangue ricevuto, nel senso io sono figlio di ebrei, sono ebreo, appartengo a Israele, sono il popolo dell'alleanza. No, ma tu lo sei se sei in alleanza con Dio e con qualcuno, lo capisce, perché non sono tutti, qualcuno lo capisce, e David è un israeliano che lo capisce, no, e lui lo racconta per dire così, no? E ricordate che anche Paolo, no? Già questo lo diceva Paolo nella lettera ai Romani, no? Quando diceva a coloro che volevano imporre ai pagani che diventavano cristiani di diventare in qualche modo giudei, giudeaizzare, e imporre anche la circoncisione, lui diceva, e lui si batteva contro questo, dicendo che i veri ebrei non sono quelli che hanno circonciso il membro, ma sono quelli che hanno circonciso il cuore, perché la circoncisione è un segno d'appartenenza, allora sono quelli che appartengono nel cuore al Dio dell'alleanza, al Dio che pone in alleanza, no? Che apre ad alleanza, a relazione. Allora mi sembra bello perché anche per noi cristiani che non siamo a domanda anche qui, noi non penso, non so se qualcuno di noi è di origine ebraica, che potrebbe succedere, ma io non lo sono, ma allo stesso tempo leggendo di Israele sento di essere, no, coinvolto anch'io, come ciascuno di noi, in queste parole e in questa storia. E allora è la storia appunto di un amore che è il mistero stesso dell'amore di Dio. Vedete, poi anche l'elezione di Israele non è per un privilegio, ma per un servizio, cioè quello che Dio opera e fa in tutti i popoli. Perché il Dio dell'Esodo è il Dio degli Esodi, cioè anche Amos lo dirà agli ebrei che dicevano no, noi siamo il popolo della... No, dicevo, guardate, ma il Dio è colui che ha fatto uscire gli Etiopi da quel popolo, da quella terra, è colui che ha fatto uscire i Cananei da quella... Cioè, lui opera per l'uscita con tutti i popoli. Israele è quello che ha avuto la grazia da parte di Dio di rendersene cosciente fino in fondo, per poterlo raccontare a tutte le genti. E allora, ecco, questo, l'esperienza dell'uscita, è quasi come dire, ecco, chi incontra il Dio di Gesù Cristo incontra il Dio che ti fa uscire, e anche per noi, anche la Pasqua, anche questa Pasqua, è un continuare a uscire. Da che cosa? Dalle paure, per esempio. Dalle paure che attanagliano la nostra vita, no? E che vogliono dominarci. Per dire, anche in questo mondo dove ancora e nuovamente, no? Si profilano tante paure che vogliono controllare la nostra vita, il Dio degli Esodi è il Dio delle uscite, dalla paura. E allora un'uscita che è l'uscita dall'Egitto, il passaggio del mare che abbiamo visto, e la chiamata d'alleanza. Ricordate che i passi fondamentali del cammino dell'Esodo sono appunto la prima parte, l'uscita dall'Egitto, e la seconda parte dove, arrivati all'Oreb, il Signore invita ad entrare in alleanza. E ora, attenzione, l'entrare in alleanza è qualcosa che non è per Dio, perché noi siamo un po' tarati su questo, abbiamo un po' delle deformazioni professionali della nostra vita religiosa, per cui quasi sempre che, sai, l'uscita dall'Egitto è il dono ricevuto, l'alleanza è la restituzione del dono, no? Cioè, quindi noi ci mettiamo in alleanza con Dio e con gli altri per restituire qualcosa a Dio. No, l'alleanza paradossalmente è per noi, cioè il Signore dice: bene, quel dono che io ti ho fatto assumilo, cioè vivi nel dono. E come voi cercate di dire ai vostri figli, aiutandoli a crescere, no? Gli passate tante cose, gli dite tante cose, ma poi sapete che queste cose possono diventare loro vita se loro le assumeranno, se loro le faranno proprie, no? Non soltanto non le faranno perché le dite voi, perché a un certo punto voi non ci sarete più, speriamo, no? Molto prima che voi passiate il miglior vita, ma diciamo che però c'è quella distanza, no, che permetterà a loro di stare in piedi da soli e di assumere quello che gli avete passato come, come dire, valore di vita, valore che fa vivere. Allora l'alleanza è quel dire assumilo. Hai sperimentato che uscire dall'oppressione per poter vivere nella libertà e nella relazione della vita, fallo tuo. Perché se non lo fai tuo, no? Entra in alleanza. E allora la storia di Israele sarà una storia di questa alleanza continuamente negata. Continuamente negata. Allora, dicevo, la storia di Israele sarà una storia di questa alleanza continuamente tradita. Continuamente tradita. C'è questo apoftegma dei padri del deserto, dove un visitatore va da un monaco e gli chiede: ma cos'è la vita monastica? Come si può sintetizzare la vita monastica? E la vita monastica, che non vorrebbe essere altro che vita cristiana, lui dice: la vita monastica è un camminare e un cadere, e poi un rialzarsi, e poi ancora riprendere a camminare e di nuovo cadere, e poi un rialzarsi. e poi di nuovo camminare e poi di nuovo cadere, eccetera. Cioè in questo venir meno di Israele ci siamo noi. Tra l'altro padre Bovati rifletteva, diceva in un libro, dice: ma com'è che Israele viene sempre meno in alleanza? Eppure hanno visto il mare aperto, eppure hanno visto come il Signore non li ha abbandonati nel deserto, eppure... E dice, una difficoltà è che tutto quello che loro hanno sperimentato è nella linea della gratuità. E sapete, la gratuità normalmente per noi non ha valore. Cioè nel senso che per noi le cose... No, in qualche modo le cose importanti te le devi guadagnare, le cose importanti te le devi sudare, no? Come dire, uno si è fatto un mazzo tanto per nel lavoro, nello studio, nelle cose, arriva, no? Ed è contento di sé, no? Perché dice: ah, caspita, tutti questi anni, no? Tutte le mattine mi sono alzato alle 4:30, eccetera, mi sono fatto, lì ci teniamo, no? Soltanto che questo, che pure è comprensibile, è giusto, no? Diventa la mentalità di tutto. La mentalità di tutto. Cioè tutto ciò che vale e tutto ciò che posso pagare. E anche tanto, no? Sai, questa cosa qui. Sai quanto mi è costato questo orologio? 2.500 euro. Sai quanto vale? Per cui tutto ciò che è gratuito non vale niente. E allora l'amore di Dio che è gratuito, no? Tante volte è deprezzato. E allora però dall'altra parte, per tirarci fuori da questo veleno del cuore, il Signore continua ad accompagnare, no? E allora ecco, con questo amore forte, l'amore forte del Signore è un amore che non nasconde il male. Per cui Osea, per esempio, prendiamo qualcosa di Osea. Osea è un profeta che vive nell'VIII secolo avanti Cristo nel nord Israele. Ricordate che a un certo punto il regno di Israele nasce con Saul, diventa più grande con Davide, diventa il massimo con Salomone, però subito dopo la morte di Salomone le tribù del nord con Geroboamo e si staccano e rimangono al sud le due tribù del sud, con capitale Gerusalemme e con il re Roboamo. Per cui Israele è il regno del nord, Giuda è il regno del sud. Quando noi sentiamo questi due nomi, soprattutto nei profeti, non sapendo il discorso storico, pensiamo che si dice ora Israele, ora Giuda. No, Israele è il nord e Giuda è il sud. E fra l'altro questi due regni, che a un certo punto si formeranno, da buoni fratelli a un certo punto si faranno anche guerra, come capita nelle migliori famiglie. E allora quindi lui vive nel regno del nord, che a un certo punto sarà quello che durerà di meno. Perché durerà? Cioè nel senso che i grandi imperi, l'Assiria a oriente e l'Egitto a occidente, poi pian piano se lo mangeranno, e quello del sud invece rimarrà per più tempo, quello di Giuda. E perché quello del nord sarà preso prima? A che cosa interessa le potenze? Perché era più ricco, eh? Cioè nel senso che la parte del nord della Galilea, dove molti di voi sono stati, è una terra più piana, ci sono le grandi vie di comunicazione, commerci, dazi, soldi, E fra l'altro Osea vive in un momento in cui i due grandi imperi sono, cioè l'impero assirio sta crescendo ma non è ancora forte, l'impero egiziano c'ha problemi, per cui i due grandi imperi sono un po' più in crisi, e questi staterelli in mezzo possono più diventare, prosperare. Per cui è un tempo di ricchezza, è un tempo florido. E allo stesso tempo, quando c'è ricchezza ci sono pericoli, cioè perché come sempre il cuore dell'uomo non è disposto a condividere la ricchezza in maniera equa e giusta con tutti, ma comincia sempre più a esserci delle ingiustizie sociali molto forti, e Osea è uno di quelli che parla no, a nome di Dio. E allora, vedete, dice: parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Uzzia, di Joatam, di Acazia, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. È interessante che tutti i libri profetici cominciano dicendoci il tempo storico. Scusate se io, no, quando faccio, dico sempre, cerco di contestualizzare, ma credo che sia importante, non lo faccio solo per deformazione, perché a me mi è piaciuta sempre la storia, eccetera, eccetera, ma perché credo che la parola parla della nostra vita. Cioè, quindi, come dire, noi oggi potremmo dire al tempo di Trump, al tempo di Putin, al tempo di, non mi ricordo come si chiama quello cinese, no, nel cadente governo Gentiloni, non sappiamo ancora quale sarà il prossimo, cioè in questo tempo qui la parola di Dio cadde su... Allora questo dovrebbe anche darci un po' speranza nel dire che Dio parla nel tempo concreto dell'uomo, quindi anche oggi. Dio ci parla anche oggi. Il nostro tempo non è abbandonato da Dio. E dice appunto: quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Blaim, e la concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israel, perché tra poco punirò la casa di Jehu per il sangue sparso a Israele e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Io invece amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalieri o cavalli o cavalieri. Quando ebbe svezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo non popolo mio, perché voi non siete popolo mio e io per voi non sono. Sono parole pesantissime. E fra l'altro gli studiosi si domandano queste vicende di andare a sposare una prostituta. Probabilmente ci sono due passaggi, cioè il primo passaggio è che lui ha una crisi matrimoniale, la moglie se ne va o se ne va con un altro, e la seconda è che lui va a riscattare una prostituta sacra. Sapete che c'erano dei culti nell'antichità dove ci si univa alla divinità, gli uomini, andando nei tempi dove c'erano delle sacerdotesse che erano delle prostitute sacre, cioè c'era proprio l'unione sessuale che era l'unione con la divinità. E queste donne potevano essere anche riscattate pagando, no? In qualche modo anche liberate, cioè da questa cosa. Allora probabilmente ci sono queste due fasi. Cioè la prima fase è quella che lui vive una situazione che purtroppo ancora oggi capita, e che nella quale lui sente che è quella situazione che lui come poveraccio sta vivendo, che però nella quale sente che il Signore gli dice: guarda, in questa situazione che tu stai vivendo ci sono anch'io. Cioè quello che tu stai vivendo è quello che vivo io col tuo popolo, col popolo. Attenzione, non lo vuole Dio quello che sta vivendo, Dio lo vuole, no? Ma tu lo stai vivendo, e insieme a questo Osea non sente che il Signore gli sta dicendo: io sono con te perché a me capita la stessa cosa. Perché capita la stessa cosa. Perché il mio popolo, con il quale ho costruito un'alleanza, alla quale ho offerto di dire: se vuoi entra in alleanza con me, il popolo ha detto: sì, ci sono, ci sono. Ricordate che il Signore offre, non impone l'alleanza, e fra l'altro la offre quando loro escono dall'Egitto, no? Cioè quindi proprio nel momento della libertà, no? E allora, come dire, questo popolo che ha detto sì ci sono e poi non c'è, no? Allora, come dire, quello che tu stai vivendo è quello che vivono, anzi dillo, nella tua carne, tu dillo.
E di che io non li amerò più. Fra l'altro, vedete, chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Attenzione, sono parole pesanti. Cioè, non voglio più avere a che fare. E uno dice: ma no, ma noi lo sappiamo che poi no, che poi Gesù Cristo viene, ma poi noi lo sappiamo che lui non ci abbandona. No, vedete, noi dobbiamo imparare pian piano a leggere la parola per quello che ci dice. E qui ci dice l'immagine proprio di uno sposo tradito che dice: non ti voglio vedere più, non ti voglio vedere più. Tra l'altro, che utilizza anche, cioè che in qualche modo nel suo dolore cerca anche di ingelosire Israele, no? Perché vedete, chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più, io invece amerò la casa di Giuda. Vedete, è quasi come a dire: io amerò tuo fratello, così vediamo, eccetera. Non li salverò, ecco, con l'arco. E poi queste ultime parole, come dire, che sono la negazione dell'alleanza. Chiamalo non popolo mio, perché voi non siete popolo mio, e io per voi non sono. Vedete, sono proprio il contrario. Ricordate cosa dice il Signore a Mosè a Roveto? Io sono, no? E che poi quel testo lì è molto interessante, perché si può: io sono con te, io sono colui che sarò, cioè nel senso che quello che io sono lo vedrai in quello che io farò per te, no? E quindi la negazione del nome, il ritrarsi del nome. Noi non abbiamo, tante volte nella nostra superficialità, non abbiamo neanche coscienza di che cos'è la rottura di una relazione, meglio poi quando la viviamo purtroppo lo sappiamo, no? Che cos'è il peccato, cioè nel senso che il peccato come morte, come rottura di una relazione, no? Noi pensiamo che molte volte anche rispetto al peccato possiamo gestirlo come vogliamo, cioè nel senso che sì, pecchiamo un po', però noi siamo bravi, alla fine sono cattolico, eccetera, poi no, alla fine torno, cioè sì io mi allontano, però poi alla fine, sai, io no, cioè ho della serie, a volte per chi ha una vita anche parrocchiale, eccetera, no, e dice: settimana prossima, settimana santa, ci sarà la solita liturgia penitenziale, vado a confessarmi, no, cioè c'è ancora un po' di tempo, qualche altro peccato posso farlo, tanto poi no, cioè vado a confessare, no? Cioè, come dire, io rompo e io ricucisco, faccio tutto io. Però vedete, se il peccato è rottura di una relazione, c'è l'altro, e l'altro non sono io, l'altro non sono io. Se il peccato porta alla morte, dalla morte non si torna fuori da solo. Capitolo 2. Ecco, e fra l'altro un'altra cosa: quando leggiamo i libri dei profeti, non aspettatevi di trovare una narrazione, no, lineare. I libri dei profeti sono un insieme di oracoli. Molte volte i profeti non scrivevano, i profeti parlavano e avevano dei discepoli che scrivevano gli oracoli. Poi questi oracoli sono stati assemblati dal redattore finale, che non era neanche il profeta. Per cui noi cosa voglio dire? Troveremo delle parole che, come quelle molto dure, adesso vedremo, no, un altro... Però poi si ritorna di nuovo a delle parole dure, poi delle parole di speranza. Allora dice: ma com'è? Sembra un po' di confusione. E perché i libri profetici sono appunto, no, questo insieme di oracoli. Perché vedete, Osea parte in maniera così dura, e attenzione, anche questa maniera dura di partire di Osea dice un amore che ci prende sul serio. Noi, essendo così
non abituati all'Antico Testamento, perché non lo conosciamo, perché non siamo stati introdotti, perché a volte siamo eretici, nel senso, siamo un po' eretici quando diciamo no, ma io antico, qualcuno in maniera anche così sincera me lo dice, non dice no, io guarda l'Antico Testamento non lo leggo, perché con sto Dio delle guerre, con sto Dio degli eserciti, il Nuovo Testamento, no? Il Nuovo Testamento è quello di Gesù, dell'amore, no? Cioè, quasi come, ma perché ce l'abbiamo questo Antico Testamento, no? Allora io, anche per spaventare un po' e scherzando, dico, guarda, questa qui, mentre dici queste cose, sei eretica, Non si brucia più oggi, per cui state tranquilla, ormai è una pratica superata, ma di fatto, come sapete, se non lo sapete ve lo dico io, questa è un'eresia. E noi siamo tutti un po' eretici, non c'è problema, però questo è anche perché noi l'Antico Testamento non lo conosciamo per niente, no? E ci manca questo. Cardinale Martini diceva che un grande depauperamento della nostra fede cristiana, che è molto spiritualista, no? È poco incarnata, è dovuta anche a questo non conoscenza dell'Antico Testamento e non conoscenza di un amore di Dio che non si rassegna alla nostra morte, e per questo ce le dice in faccia le cose. Ma perché ci ama? E allora, no? E allo stesso tempo, vedete, come dire, un Dio che non si tiene. Se da una parte ha concluso dicendo basta, tu non sei mio popolo e io per te non sono, il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di dire loro voi non siete popolo mio, si dirà siete figli del Dio vivente. E uno dice ma come? Cioè prima ti sei incazzato così tanto da dire figli da tutto, e poi non c'è, vedete, neanche il dire un motivo, no? Ma allora ecco, dai, adesso vedo che ti stai impegnando, che stai tornando, che ti stai convertendo, per cui allora, vabbè, dai, ci metterò un po' di tempo, però, eccetera. No, no, qui non si capisce perché. Ma perché non si capisce? Perché è il cuore di Dio che non ce la fa a non volerci bene. I figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Israele. Dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata, accusate vostra madre, accusatela, perché lei, vedete, cambia, no? Cioè, prima questo oracolo di speranza e adesso no, di nuovo, al dire accusatela. Accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio o del suo petto, altrimenti io la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto come una terra arida, e la farò morire di sete, e i suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Vedete, è il marito che cerca di bloccare la moglie, no? Per non farla andare verso i suoi amanti, no? Quindi è uno che ci tiene e che sta litigando per salvare questa relazione. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà, ritornerò al mio marito di prima perché stavo meglio di adesso. Vedete, è la sua speranza. Cioè lui dice, io le farò tanti ostacoli in modo che lei capirà e dirà, ritornerò al marito di prima. Ma questo è Dio che sta dicendo, no? Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per i Baal. Vedete, hanno i miei doni, l'ha usato per i suoi idoli. È incazzato? Perché cioè, il suo amore viene utilizzato per l'idolatria. Anche i doni di Dio vengono utilizzati, no, per l'idolatria. La perversione del dono,
la perversione del dono. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, nessuno la toglierà dalle mie mani, eccetera, eccetera. E saltiamo diversi versetti. E poi ancora, no, dice il versetto 15, la punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli, di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me, oracolo del Signore. Perciò, qui dice, no, perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, i rettili del suolo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Che bello, no? Un'alleanza che coinvolge la terra, gli animali. Nella Bibbia, nella mentalità ebraica, gli animali sono molto presenti, un po' meno le piante. Le piante queste ancora loro non l'avevano proprio. Però è un'alleanza cosmica, vedete, no? Che coinvolge Dio, l'uomo e il creato. E poi vedete questa alleanza in cui non ci sarà più violenza, arco e spada e guerra eliminerò dal paese. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Vedete, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto. Per i profeti questo torna sempre, no? Dio che ama la giustizia, che vuole la giustizia, le giuste relazioni stanno a cuore a Dio. No, vedete, purtroppo purtroppo rischiamo ancora volte, no, di avere una pastorale ecclesiale, una predicazione dove la vita concreta, i meccanismi sociali del lavoro, eccetera, sono qualcosa che sì, ma quasi che fanno parte di questo mondo, noi stiamo aspettando l'altro mondo, no, la giustizia sarà nell'altro mondo, che ci vuoi fare, no? Tutto dell'altro mondo, no? E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, la terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e in questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata, e a non popolo mio dirò popolo mio, egli mi dirà Dio. Vedete, no? Contrario. Allora attenzione, qui si vede un amante che spera che con quello che lui cercherà di fare, no, nei confronti della sua sposa che se ne sta andando con gli idoli, cioè lei si renderà conto, tornerà, no? E però il cammino di Osea è di vedere che con tutto, cioè che questa alleanza bilaterale che il Signore cerca, Israele non gliela fa. Cioè che questa alleanza o diventa unilaterale o non si può fare. Tanto che più avanti, vediamo, vedete, fa proprio saltare, potremmo dire con un'immagine, i nervi al Signore, il cuore, lui si indigna, dice, no, si straccia le vesti. Uno dice, che cosa? Che non vanno a messa la domenica. No, sta cosa che non vanno a messa la domenica non è possibile, no? Cioè, vai a messa la domenica, quello che interessa ai preti normalmente, vai a messa la domenica. E poi l'altra cosina è quell'impurità, no, nell'ambito della sessualità solitaria, no, cioè sembra che sia tutto lì, no? Poi tutto il resto. Allora i profeti ci dicono che Dio si incazza, perché? Perché dice, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese, interessante, in causa, cioè la causa era la contesa. Attenzione, quando due facevano un'alleanza e uno dei due veniva meno,
l'altro lo andava a prendere, lo portava davanti ai giudici agli anziani del villaggio e gli gridava tutto il suo male, entrava in causa con lui. Ma perché? Perché l'altro dicesse, riconoscesse i suoi mali e ritornasse ad alleanza. Cioè la causa è fatta non per uccidere il colpevole, ma per reintegrarlo nell'alleanza. Questo è fondamentale. Il rib si chiama in ebraico. E allora dice: chiama tutti quanti perché il Signore è in causa. È in causa. E dice: non c'è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Non c'è, non vanno al tempio. No, cioè questo è un po' una... Ed è importante andare a messa la domenica, no? C'è tutto lì, cioè, no? No, qui al Signore sta molto più quello che gli fa saltare è quello. Che normalmente anche fra i cristiani non è peccato, no? Cioè, perché quando gli hai detto le due cose, basta. E dice: per questo è in lutto il paese. Vedete, il Signore soffre perché il paese è in lutto. Non è neanche dire è un'offesa a Dio. Sono tante volte dire no, ma questo è un'offesa a Dio. No, no, è un'offesa a noi. Perché noi vogliamo. E dice: e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici, con gli uccelli del cielo, persino i pesci del mare periscono. Guardate, quello che ci sembra una scoperta moderna della sensibilità ecologica, eccetera, Osea nel VII secolo avanti Cristo lo diceva già. Ma nessuno accusi, nessuno contesti contro di te. Contro di te sacerdote muovo l'accusa. Vedete, è forte, no? Che è come dire, Osea sta parlando all'autorità civile, no? È come dire, contro di te vescovo io, no, muovo l'accusa. Uno dice vabbè, questo abbiamo capito, questo è no global, estrema sinistra, lasciamo stare, non ha niente a che fare con la Chiesa. Osea, parola di Dio. Perché? Perché tu inciampi di giorno e anche il profeta inciampa di notte. Vedete cos'è l'inciampa? Perché ha gli occhi chiusi, perché non può vedere, per questo inciampa. E farò perire tua madre, perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza e io rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me, cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità, eccetera eccetera. Quindi parole molto dure. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno, il suo bastone gli dà il responso, perché uno spirito di prostituzione li svia, eccetera eccetera. Poi Efraim si è alleato agli idoli e dopo essersi ubriacato si sono dati alla prostituzione, hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici. Interessante, il disonore alla loro gloria. Gloria letteralmente è ciò che, gloria in ebraico è kavod, cioè ciò che è pesante, ciò che importa, no? Il disonore è ciò che il vento porta via, che non regge, no? Allora veramente anche una nostra vita che tante volte è fragile, cioè è vuota, il vento porta via, gli anni passano e lo dice, che cosa resta? Una vita vissuta in cose vuote? Il vento porta via. E allora?
Franco,
sì.
Il nome Dio dice a Osea, lo chiama il suo figlio Israele.
Sì.
Ha un significato.
Sì, ha un significato, non mi sono fermato, ha un significato perché Israele fa riferimento a una, nel giorno di Yehu si dice, no? Fa riferimento alla storia narrata nel secondo libro dei re, dove Jehu, diventando re, uccide tutti quelli del re precedente. Il re precedente viene ucciso e allora tutta la sua famiglia, ma era una pratica normale a quel tempo, cioè nel senso che dato che non potevi lasciare in vita qualcuno che era del casato di quel, del re precedente, perché lui avrebbe potuto dire: io sono un discendente di quel re, quindi ho, no? Questa era una pratica non solo di Israele, no? Per cui tu ammazzavi tutti quelli del, e lì nella valle di Israel, che una valle che di per sé significa Dio semina, invece, come dire, Jehu seminò la morte, e quindi una valle di lutto, e lui la, il Signore la cambierà in valle, no, di esultanza, come dire, quel lutto, quel male che è avvenuto e quella morte, il Signore lo cambierà in gioia, no? Quindi era qualcosa che al tempo di Osea si sapeva, era un avvenimento, no, cioè terribile, che era avvenuto, no? E allora, e nel capitolo 6, scusate un attimo, nel capitolo 6, il capitolo 6 parte con Israele che dice: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà, dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che bello, no? Uno dice: che bello questo, questo popolo che torna, dice: torniamo perché il Signore ci ama, è sicuro che il Signore ci ama, perché dopo che ci ha straziati ci fascerà, dopo... E la risposta del Signore a questo, no, movimento del popolo è piuttosto disincantata. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Cioè, vedete, rispetto a questo dire: ma stanno tornando, no? E il Signore dice: che torna. Cioè, come dire, no? E questo, vedete, qui anche questa cosa del, questa falsa coscienza, che il Signore ci vuol bene. Sì, che il Signore ci vuol bene, e questo ci viene annunciato e noi lo sappiamo, e che il suo perdono c'è, sì, ma non puoi pretenderlo. Non puoi tenerlo come un possesso sicuro che ti autorizza a fare quello che vuoi, tanto sai che l'altro ti perdona. Cioè, della serie: no, io mi faccio i fatti miei, poi tanto so che l'altro, che Dio mi perdona. Quando voglio torno e mi perdono. Ogni tanto me ne vado, sai, perché io sono un po' così, no? Sono un po' strano, no? Sono terzo figlio, sai, sono un po' così. E allora sono un po' portato a farmi i fatti miei. Tanto so che papà è buono, che quando torna si prontola un po', ma poi mi perdono. Bene, questo Dio dice: non è così. Cioè, che l'amore di Dio è per sempre, sì, ma questo non ti autorizza a cercare vie di morte nella falsa coscienza che tanto Dio ti ama. Anche perché dalla morte è morte, non è detto che tu ne esca. Nel libro dei Proverbi, se non sbaglio, nel Siracide c'è scritto: non essere tanto sicuro del perdono del Signore tanto da aggiungere peccato a peccato. Tanto da aggiungere peccato a peccato. Cioè, che l'amore del Signore ti porti a conversione. No. Cioè, che tu possa entrare e capire cos'è la vita e cos'è la morte. E scegliere la vita non perché ogni tanto vuoi fare il bravo, no, poi dopo scegli la morte, perché ancora non hai capito cos'è la morte e sei sedotto dalla morte. Però ogni tanto tu sei bravo e torni perché tanto papà ti vuol bene. No, e capire cos'è la vita e cos'è la morte, e scegliere la vita, questo è il Signore. E allora vedete, no? un Dio sconsolato, e dire qua se non sono io, non se ne esce. Vedete, per questo li ho battuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca. Vedete, li ho uccisi, ma con che cosa? Il Signore, l'unica cosa che può fare è parlarci, no? Perché io voglio amore e non sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti, no? Vedete, tutti i fioretti che noi facciamo, non so se ci avete pensato in Quaresima, che uno fa dei fioretti, non, il Signore è contento, non mangio il cioccolato per tutta la Quaresima, mi sforzo di non mangiare il cioccolato, mi sforzo di, no? Sì, ma il problema è, ti sforzi di amare un po' di più chi ti sta accanto? Cioè, poi che non mangi il cioccolato al Signore, ma che cavolo gliene frega? Cioè, no? Come se lui ama di più il fondente, sicuramente, cioè, quella là. Ma, cioè, no, lui tante volte queste cose, no? Cioè, ma, voglio dire, ti puoi impegnare nell'amare chi è accanto a te e comprendere che quello sta a cuore al Signore. E dice... E l'ultimo brano che voglio prendere è questo bellissimo. Dice: quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto l'ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Che bello, no? Questo è... Ecco, per cui voi padri e madri, no? Cioè, quando lo fate con i vostri bambini, sappiate che Dio si identifica in quello. Quando mettete i vostri bambini alla guancia, pensate che Dio piace tanto che lui per dirsi si dice con quel gesto. Che bello, no? E anche quando gli date da mangiare. A Dio piace tanto che si identifica con quel gesto. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. Vedete qui, fra l'altro, interessante come anche le politiche internazionali di Israele, che cercava di salvarsi facendo ora alleanze con la Siria, ora con l'Egitto, sono lette alla luce della parola di Dio. Cioè anche la politica, come dire, in qualche modo ha a che fare con Dio, ha a che fare con Dio, perché si tratta della vita dell'uomo. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. E vedete, e sono delle parole amare, come quando all'inizio del racconto di Noè, il racconto comincia dicendo: il male era così diffuso sulla terra e ogni intento del cuore dell'uomo era male. Attenzione, qualche volta è la percezione che potremmo avere anche noi, no? Perché tu ti guardi attorno, no? E un'altra cosa, notizia che forse avete letto anche voi qualche giorno fa sulla stampa, è che sull'Himalaya c'è in pratica una zona dove negli anni 60 la CIA, per mettere un'antenna che spiasse la Cina, ha portato 5 kg di plutonio, e che doveva alimentare questa antenna. Poi non sono riusciti a metterla, l'hanno nascosta in una caverna per tornare l'anno successivo sono tornati, non hanno trovato più la caverna perché con le frane, con le cose che vengono lì, per cui lì ci sono questi 5 kg di plutonio che inquinano le sorgenti del Gange, con la prospettiva che questo possa, no, inquinare milioni di persone. E potremmo leggere, no, uno dice:
cioè, Signore, ma perché ci hai creati? E se questo viene a noi, Dio che conosce tutto, che ha a cuore tutto, no? Come non di più uno può dire? Come faccio? Perché lì, quando ogni intento era male, c'è scritto: e Dio si pentì di aver creato l'uomo. Poi noi facciamo la teologia, diciamo: ma no, ma Dio è l'essere onnisciente, no, come fa a pentirsi? Non può cambiare, no? Perché lui è sempre simile a se stesso. Cioè, se la Bibbia dice che Dio si pentì, significa che Dio è una persona viva, è un vivo, è un vivente, che di fronte a noi, dire: ma questa creatura che io amo, ma com'è che mi è venuta così, no? Cioè, e dice: ma non l'avresti mai fatta, no? E allo stesso tempo, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. No, per cui anche qui, oh, io, cioè, chiamati a guardare in alto, nessuno sa alzare, nessuno. Allora uno potrebbe dire: per cui vado su altri pianeti e ci riprovo, no? E invece dice: come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Atma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me e il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te. Il santo significa che il mio amore è fedele. Come dire: il Signore, io sono così, che ci posso fare? Io sono così. Io ti amo e basta. E non verrò nella mia ira. Ecco, e allora usciamo queste parole, perché vedete, no, credo che dice in questi giorni, in questo sabato santo in cui il Signore è stato portato nella tomba e i discepoli e le donne sono lì che stanno preparando per portare gli aromi, e io penso, ma mi è sempre venuta un po' l'immagine, e l'ho proposta anche a voi qualche volta negli esercizi, di poter immaginare e di portare il corpo del Signore nella tomba. Lì Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, le donne l'hanno tirato giù e l'hanno portato nella tomba. Allora poter stare un po' con lui, magari aiutare Nicodemo a sistemare delle pietre, non so come sarà stato lì interno, no? Le donne che cercano di sistemarlo al meglio, verranno dopo, pensano, no? A ungerlo, però almeno a togliergli qualcosa, no? E come succede nei funerali, siete più voi donne che state lì vicino, vi parlate, no? Vi parlate. E allora poter anche immaginare, prendersi qualche momento di preghiera per poter immaginare questo, no? Di stare con questo Signore che è questo qui. È quello che il Signore, il Padre suo, ha detto, no? Cioè, io ti amo. E si è dato. E quel cadavere lì dice, quel Gesù che fino alla fine, no? È stato quello di tutti, e anche di coloro che l'hanno crocifisso.